Va ora in onda Alta Tiratura con Alessandro Gnocchi.
Benvenuti ad Alta Tiratura, io sono Alessandro Gnocchi, questa è Radio Libertà, parleremo di libri, iniziamo come sempre dai numeri, sulla classifica di questa settimana c'è poco da dire, vi anticipiamo quello che sarà pubblicato dai giornali del fine settimana. Al primo posto c'è sempre Di Care con Un animale selvaggio, però le copie si sono più che dimezzate, sono 21.800, poi c'è sempre Papa Francesco che tiene, vende esattamente come la settimana scorsa, 6.700. L'unico ingresso è Don Winslow, che è un grande giallista, Città in rovine, ha detto che lui sarà il suo ultimo libro, parte discretamente, entra al nono posto con 2.984 copie. Ma adesso diciamo che passiamo a altri numeri. Sono i numeri di cui si è parlato tutta la settimana e ancora oggi se ne sta parlando, e domani troverete numerosi servizi su quasi tutti i quotidiani, immagino. Stiamo parlando del Premio Strega 2024. Innanzitutto la curiosità è che sono usciti i dati di vendita dei 12 finalisti, dati aggiornati alla fine di marzo, e forse vi stupirà, a me ha stupito vedere che nelle prime, che appunto i 12 finalisti hanno 1, 2, 3, 4, 5 libri che sono sotto le 1000 copie. Ce n'è qualcuno che non supera le 320, qualcuno che arriva a 400. E poi c'è un 887, un 594, ora intendiamoci, la qualità e la quantità sono due cose completamente diverse. Il libro di Dario Voltolini ha venduto 887 copie, ma è un ottimo libro, e se dovessimo valutare la letteratura un tanto al chilo, allora dovremmo escludere dal novero degli autori da considerare, non so, Samuel Beckett ad esempio. Samuel Beckett, che con il primo romanzo fece la bellezza di 5 copie, oppure Giovanni Comisso, che con il libro di poesie con il quale esordì toccò la bellezza di quota 3 copie. All'interno di questa classifica c'è anche qualche grosso numero. Il numero più grosso è quello di Donatella di Pietrantonio, che ha pubblicato L'età fragile per Einaudi, e qua siamo sulle 53.000 copie, quindi un altro universo. E comunque di Pietrantonio è un'autrice che non ha certo bisogno del premio Strega per vendere e per affermarsi in classifica. Buono anche il risultato di Chiara Valerio, Chi dice chi tace, pubblicato da Sellerio, pubblicato da poco, ha già fatto 17.000 copie. Molto bene anche Antonella Lattanzi, altra autrice di Einaudi, che veleggia sulle 19.250 copie. Ma a questo punto vorrei proporre una riflessione su che cosa sono effettivamente i premi letterari. Innanzitutto sono uno strumento di promozione da parte degli editori, che possono vantare in libreria la fascetta candidato al premio Strega, nella speranza che questa fascetta induca qualche cliente a comprare il libro. Ma avviene effettivamente così? Sì, avviene, avveniva di più in passato, ma avviene ancora oggi. Il caso più clamoroso dal punto di vista dei numeri negli ultimi anni è certamente quello che ha riguardato Paolo Giordano e il suo romanzo di esordio La solitudine dei numeri primi. Era pubblicato da Mondadori, arrivò al premio che già aveva avuto un discreto successo, stava sulle 60.000 copie, ma qui il premio agì veramente come un moltiplicatore e rapidamente arrivò a 1 milione di copie. Questo poi diede vita a una vera e propria moda editoriale, tendenza editoriale, ovvero puntare sugli esordienti. puntare sugli esordienti in teoria conviene, costano poco perché sono sconosciuti e se riescono a partire e a vendere garantiscono un bel guadagno. Oggi questo funziona, questo meccanismo di moltiplicazione funziona molto meno. Infatti è cambiato il tipo di libro che un editore porta al premio Strega. Adesso non è, ovviamente ci sono delle eccezioni, ma tendenzialmente l'editore porta un romanzo che ha venduto, di un autore più o meno noto, che ha venduto ma non quanto si sperava. Cioè si usa lo Strega per rilanciare un titolo che non è partito in classifica e che si è arenato prima di quello che erano le attese dell'editore stesso. Questo è il caso dello Strega. Cosa si vince allo Strega? Allo Strega non si vince praticamente nulla. Il premio sono 5.000 euro, certo è sempre meglio averli che non averli, ma non è certo il premio diciamo più che paga di più all'autore. La vera retribuzione, la vera vittoria è appunto vendere in libreria. Ma il caso di cui si è parlato relativo allo Strega e direi che oggi infuriava la polemica su certi giornali è stato il caso di una delle finaliste, ovvero Valentina Mira, che ha pubblicato un romanzo per Sam intitolato Dalla stessa parte mi troverai. Allora, qualcuno, inizialmente Annalisa Terranova su Secolo, poi anche le pagine culturali del giornale, hanno fatto notare che questo libro ha un qualcosa di particolare e che sorprende trovarlo nella finale di un premio come lo Strega. Infatti questo titolo ha viene venduto come il romanzo che ricostruisce la storia di Acca Larenzia. Si vede proprio, se andate in libreria, vedete una grossa fascia gialla, una grossa fascetta gialla che appunto lo vende come il romanzo di Acca Larenzia. Voi sapete che Acca Larenzia è la denominazione giornalistica di una strage che avvenne a Roma il 7 gennaio 1978 per opera di un gruppo armato di estrema sinistra e fu un assalto praticamente a due giovani appartenenti al Fronte della Gioventù, che era il ramo giovanile dell'MSI. Morirono Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta davanti a una sede dell'MSI. Ora, questi due ragazzi erano completamente incensurati ed erano colpevoli di nulla se non di militare appunto nella destra italiana. Questo romanzo incredibilmente offre una sorta di giustificazionismo a questo atto criminale ed è stato accompagnato anche da una promozione nei centri sociali che insomma lascia veramente di stucco, perché va bene insomma raccontare quando si racconta una storia così sensibile almeno si dovrebbe adottare qualche accortezza. Ora sui giornali di oggi l'autrice si giustifica dicendo che lei voleva raccontare un'altra cosa, ma purtroppo se Valentina Mira si reca in libreria vedrà appunto anche lei la fascetta, che penso peraltro abbia già visto, che pubblicizza il suo romanzo come il romanzo di Acca Larenzia. Cosa è successo ad Acca Larenzia? Ecco, se volete non sapere cos'è successo ad Acca Larenzia, leggete questo libro che vi disinforma in maniera completa e totale. A questo punto, in attesa delle prossime puntate, perché questa storia monta sempre di più, ci ascoltiamo un brano e poi torniamo con un'altra parte, con la seconda parte di Alta Tiratura. Il brano è A Forest dei Cure ed è un brano che spiega ad ogni chitarrista a ottenere il massimo con il minimo, sia di note sia di tecnica necessaria per suonarli. Di nuovo a Alta Tiratura, la seconda parte, E adesso, invece di presentare un libro nuovo, vorrei accennare invece a un libro vecchio, uscito nel 2001. Certo, siamo sempre nel campo dell'altissima tiratura, perché La rabbia e l'orgoglio di Oriana Fallaci è stato un caso editoriale da manuale. Prima mandò completamente esaurito il Corriere della Sera, che ospitò la prima versione del libro. E poi, in pochissimo tempo, andò al milione di copie direttamente, milione che poi fu confermato dagli altri due volumi della trilogia La forza della ragione e Oriana intervista se stessa. Perché Oriana Fallaci? Ma ci sono tanti motivi, ma il motivo principale è che in questi giorni abbiamo discusso tantissimo sul Ramadan, cioè sull'atteggiamento che devono tenere le scuole italiane, ma più in generale le nostre città, davanti alle feste della comunità musulmana. Le scuole devono chiudere o rimanere aperte? C'è stato un dibattito molto vivace e che ha toccato temi che mi hanno ricordato la Fallaci. La Fallaci, infatti, nel 2001 diceva già che all'interno della nostra città c'è un'altra città, la città nella città, ovvero una città in cui non sono in vigore le regole del diritto italiano, una città dove non si parla italiano, una città che vive accanto alla nostra senza mai però veramente congiungersi. Vi leggo cosa scrisse all'epoca: in ogni nostra città v'è una seconda città, una città sovrapposta ed uguale a quella che negli anni 70 i palestinesi crearono a Beirut, installando uno Stato dentro lo Stato, un governo dentro il governo, una città musulmana governata dal Corano. Ecco, sicuramente non siamo a questi livelli, però naturalmente un brano come questo ci chiede di interrogarci se non sia vero che effettivamente c'è una città dentro o accanto all'altra città. Se andate all'estero, prendiamo non so il caso di Berlino, è impressionante. Voi arrivate dall'aeroporto, attraversate la periferia che è un susseguirsi di centri islamici, luoghi di preghiera, moschee, e si incontrano prevalentemente donne velate. Poi dopo si arriva in centro ed è un'altra cosa, un mondo occidentale invece completamente diverso, tutto dedito al consumismo, al bere la birra e al festeggiare. C'è quindi da chiedersi se la Fallaci non avesse indovinato qualcosa, magari portandolo all'estremo, però una radice di verità in fondo c'era. La Fallaci è stato un personaggio discussissimo, controverso, è stata insultata più o meno da tutta l'intelligenza italiana perché aveva avuto il brutto difetto di appunto mettere un tarlo, più di un tarlo, come stavano effettivamente andando le cose, cioè dal punto di vista dell'integrazione e dal punto di vista appunto del tanto decantato multiculturalismo, che in realtà insomma si risolveva poi in un insieme di isole una accanto all'altro e incapaci di comunicare tra di loro. La Fallaci è stato un grande personaggio. Io ho avuto l'onore di lavorare con lei per diversi anni e aveva la fama di essere un caratteraccio, e era una fama meritata, anzi caratteraccio è troppo poco, era obiettivamente insopportabile. Quel tipo di persona veramente cattiva nell'approccio verso il lavoro, che però nascondeva innanzitutto una cosa che è da apprezzare e da imparare, cioè il rispetto assoluto per chi poi dopo si trova il libro o l'articolo tra le mani. Questa era la sua molla: rispettare assolutamente il lettore, quindi fare il meglio di quello che si poteva. Fare il meglio di quello che si poteva consisteva in pratica nel correggere fino allo stremo tutti i testi. Quando i testi erano stati corretti, ricorretti, corretti una seconda volta, ricomposti, ricorretti e così via, c'era il momento che tutti i redattori della Fallaci temevano più di ogni altro. Era il momento in cui la Fallaci leggeva il testo ad alta voce. Quindi prendeva il suo articolo, prendeva il suo libro e iniziava a leggerlo, a recitarlo. Se il libro non le piaceva, era la fine. Se la recitazione non andava bene, era la fine. Si ricominciava da capo, anche se bisognava andare in stampa 48 ore dopo. Si ripartiva da capo, si ricomponeva il testo, si correggeva. Lei era infaticabile. Quando io l'ho conosciuta, stava già molto male, aveva tutta una serie di tumori, di metastasi che le rendevano difficile lavorare e guardare soprattutto il testo. Eppure era assolutamente infaticabile. Io ricordo una giornata in cui io ero a Milano, lei a New York, io torno a casa distrutto dal lavoro fatto con lei durante l'arco della giornata, mi siedo in salotto, suona il telefono, rispondo convinto che sia mia moglie. Pronto? Pronto, sono la Fallaci. Aia. Ma che ore sono lì da voi in Italia? Signora, è mezzanotte. Bene, ci si ha, ovviamente parlava sempre in toscano, ci sa ancora 3 ore buone per lavorare. E si lavorò fino alle 3 di notte. Però appunto è stato un grande onore perché appunto non solo insegnava il rispetto, ma insegnava anche come si fa effettivamente il giornalismo. Secondo me la sua trilogia è uno dei libri meno capiti in Italia, anche meno letti forse, comprato sì, letto un po' di meno. Innanzitutto bisogna capire che, come lei ha detto più volte, questi libri sono delle prediche, quindi è inutile che dentro una predica cerchiamo l'esattezza del dato storico. No, non è quello. Il compito di una predica è far riflettere e esortare. Ecco, in quanto predica, non era una predica rivolta a chi non l'avrebbe mai ascoltata, un musulmano. Era una predica rivolta ai cristiani, rivolta a noi, rivolta all'Occidente, che si vergognava di se stesso e che sembrava voler cedere di fronte alla cultura altrui senza cercare una vera fusione o una vera accoglienza, ma un essere remissivi davanti. C'è una parola difficile che spiega questo atteggiamento, si chiama oicofobia, è l'odio di se stessi, l'odio delle proprie radici culturali, e in Europa questo è stato un filone culturale ben forte e lo è tuttora. Ma la Fallaci quindi, diciamo, si rivolgeva a noi italiani. Ma cosa voleva dirci in sostanza? Appunto, voleva che fossimo orgogliosi delle nostre radici. Lei era una donna di sinistra tendenzialmente, che si avvicinò parecchio però al mondo liberale, soprattutto nelle letture, se andate a vedere la sua biblioteca, e aveva fatto la Resistenza e era rimasta fedele, diciamo, ai valori che le aveva inculcato il padre durante la guerra, quindi libertà massima di espressione, libertà di parola. Era una donna che si è fatta strada da sola, senza dire una parola, senza usare il femminismo, senza niente, si è fatta, ha sgomitato con i colleghi maschi, e all'epoca il giornalismo era un mondo dove le donne quasi non esistevano, e è arrivata a imporsi per la sua bravura, tanto si è imposta a tal punto che è sostanzialmente l'unica giornalista italiana, ma anche l'unico tra tutti i giornalisti maschi e femmine italiani che ha una notorietà mondiale inscalfibile, soprattutto in America. Ma adesso, prima di concludere, voglio leggervi la parte di predica che io preferisco nella rabbia e l'orgoglio, e dice: Santo cielo, rieccoci con la mia cultura cristiana, anzi cattolica. Sto dicendo che noi italiani non siamo nelle condizioni degli americani, recente mosaico di gruppi etnici e religiosi, disinvolto guazzabuglio di lingue e religioni e usanze, ma nel medesimo tempo aperti ad ogni invasione e in grado di respingerla. Sto dicendo che proprio perché è definita da molti secoli e molto precisa, la nostra identità culturale non può sopportare un'ondata migratoria composta da persone che in un modo o nell'altro vogliono cambiare il nostro sistema di vita, i nostri principi, i nostri valori. Sto dicendo che da noi non c'è posto per i muezzin, per i minareti, per i falsi astemi, per il fottuto chador e l'ancor più fottuto burka. E se ci fosse, non glielo darei, perché equivarrebbe a buttar via Dante Alighieri, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello, il Rinascimento, il Risorgimento, la libertà che abbiamo bene o male conquistato, la democrazia che abbiamo bene o male instaurato, il benessere che abbiamo indubbiamente raggiunto. Equivarrebbe a regalargli la nostra patria, insomma, l'Italia. E l'Italia io non gliela regalo. Pensiamoci sopra almeno. Buona serata, avete ascoltato Alta Tiratura su Radio Libertà. Alla prossima.
Avete ascoltato Alta Tiratura.